Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima, come sempre in onda il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 in diretta dallo studio 3 di Viole Aro, quindi i nostri contatti diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. In redazione Sara Milanese, Marianna Osuelli, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, stasera soli soletti.
Stasera soli soletti, ci eravamo già abituati qua alla presenza di Marianna Osuelli, che però salutiamo, che tornerà presto anche lei in carne ed ossa. Che bello sentire lo spot della festa della radio, vero?
Non vedo l'ora, perché in realtà dietro le quinte ci stiamo lavorando da mesi.
Acciderbole, ma lo vogliamo dire subito che cosa abbiamo in mente?
Lo vogliamo dire subito. Tu sei più brava di me su queste cose. Allora, sì, allora diciamolo subito, perché abbiamo in mente due appuntamenti.
Due momenti.
La festa, ricordiamo, è venerdì 6, sabato 7 e domenica 8. Uh-huh. E i due momenti sono uno il sabato pomeriggio e uno domenica.
Esatto, il sabato pomeriggio in particolare ci troviamo con la redazione del Giusto Clima al completo nel chiostro lì dove c'è la libreria, proprio all'ingresso della festa, e ci siamo inventate niente meno che un gioco di ruolo, così, perché abbiamo detto dai, facciamo un incontro più partecipativo, e da lì è un attimo che ci è scappata la mano e abbiamo esagerato e abbiamo pensato per voi, quindi un vero e proprio gioco di ruolo a cui dovete partecipare mandandoci una mail.
E quindi se venite poi dovete giocare, dovete mettervi in gioco, niente di pericoloso ovviamente,
niente di strano.
No. Ma
sarà molto divertente.
Ci mandate una mail a clima@radiopopolare.it, così vi cominciamo a tenere in considerazione, poi vi daremo tutte le informazioni più di dettaglio, ovviamente senza rovinare la sorpresa, perché ci sarà anche un pochino di sorpresa.
Però è una di quelle cose che proprio si dice, le prime 30 fortunate persone che ci scrivono clima@radiopopolare.it hanno il posto, perché essendo un gioco che organizziamo, essendo un gioco di ruolo, ci sono delle insomma piccole limitazioni di spazio, di tempo, certo. Per cui solo 30 persone. E poi andiamo invece alla giornata dell'8 di giugno, dove alle 16 alla Pedana Orti ci sarà un incontro dal titolo L'energia è politica, che sarà un incontro di cui so che tu non vuoi parlare perché sei un timidone, ma invece sarà un incontro a partire dal tuo nuovo libro che sarà presentato domani, lo diciamo, a Torino.
Sì. Domani prima presentazione. Il libro esce ufficialmente venerdì, domani prima presentazione al Salone del Libro di Torino, poi magari diamo anche le coordinate su questo.
Va bene. Il libro di Gianluca si intitola Le energie del mondo, fossile, nucleare, rinnovabile, cosa dobbiamo sapere, edizioni La Terza, e ci saranno anche lì diversi ospiti, ma anche lì un momento un po' più interattivo, insomma, che potrete scoprire, però non vi diciamo troppo, perché sono tante le cose che vi potremmo svelare, ma invece ve le sveliamo piano piano. Vi ricordo che sul sito della radio trovate già le informazioni un po' sugli orari della festa, il costo dell'ingresso, come arrivare. All'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. E allora cominciamo con la nostra rassegna stampa settimanale prima diciamo di che cosa parliamo questa sera, mi stavo perdendo nelle informazioni della scaletta, assunto allora, della giornata di oggi.
Parliamo di come si misura la temperatura globale e anche di tante altre cose con Carlo Bontempo, che è il direttore di Copernicus, poi parliamo di agrivoltaico con Nicolas Galli, che è del Politecnico di Milano, e poi anche del blackout in Spagna, torniamo a parlarne con Maurizio Delfanti, anche lui del Politecnico di Milano.
Ecco, rassegna stampa, ma ancora prima della rassegna stampa, quindi delle notizie della settimana, Gianluca, parliamo un po' di come è andata l'assemblea ordinaria annuale di Enostra, che si è svolta sabato scorso.
Sì, tra persone in presenza e collegate eravamo quasi 700, credo, abbiamo approvato il bilancio che si chiude in positivo, abbiamo salutato il consiglio d'amministrazione uscente che ha guidato la cooperativa in questi anni, che sono stati da una parte anche abbastanza burrascosi per il contesto generale, e sono stati anni di grandissima crescita per la cooperativa, che insomma ha cercato di mantenere intatti i principi cardine E ringraziamo appunto un consiglio che è stato capace di visione e di sguardo al futuro. In questi tre anni siamo passati da 10.000 a oltre 18.000 soci e soci, abbiamo sviluppato il modello degli impianti collettivi che era già iniziato prima ma l'abbiamo sviluppato, abbiamo lavorato affiancando tantissime esperienze di comunità energetiche in Italia, un lavoro guidato soprattutto dalla nostra presidente Sara Capuzzo, dal vicepresidente Davide Zanoni, che era stato presidente già in passato. Entrambi non potevano più candidarsi per aver raggiunto i 4 mandati da consiglieri. Poi con loro c'erano Emilio Sani, Maria Sabella, Giuditta Peliti, Sara Gollessi, Andrea D'Ascanio, che è l'unico che si è ricandidato. C'è stato quindi un grande ricambio nel consiglio entrante. Oltre ad Andrea D'Ascanio, che è stato eletto, ci saranno Chiara Brogi, ci sarà Concetta L'Episcopo, Annalisa Rizzo, tutte e tre fanno già parte della squadra, sono dipendenti di Enostra, a cui si aggiungono Marcello Colla e Marco Bianchi, che vengono dal mondo di banca etica, e poi ci sono anch'io.
Così, detto proprio.
Nell'assemblea abbiamo presentato il report d'impatto dei primi 10 anni della cooperativa, ne avevamo già parlato con Sara Capuzzo un paio di settimane fa e credo che poi ci prenderemo un momento nelle prossime settimane per approfondirlo questo tema. Tra le novità, la possibilità per i piccoli produttori che non avranno più lo scambio sul posto per vendere la loro energia, di venderla alla cooperativa è nostra. Chi volesse candidarsi trova sul sito le notizie e se non le trova può chiederle a info@enostra.it. Oltre a questo abbiamo presentato anche la piattaforma di servizi Ampere, la tariffa per le comunità energetiche, entrambe appunto dedicate al mondo delle comunità energetiche, e anche qui le informazioni sono sul sito oppure ai nostri classici contatti, ma ci torneremo sicuramente.
E c'è una novità importante invece per il settore delle rinnovabili, con una pronuncia del TAR del Lazio che chiede al governo di riscrivere delle parti importanti del decreto aree idonee.
Sì, mi fa ridere perché qualche giorno fa il nostro caro amico e assiduo ascoltatore Andrea Cavalleroni ci aveva chiesto di fare il punto su questo tema e poi ieri è uscita questa notizia che ribalta di nuovo tutto. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, ci sono le aree non idonee, che sono i posti dove gli impianti rinnovabili non si dovrebbero fare, non si possono fare, sono normate in maniera diversa da una quindicina d'anni complessivamente. Più recentemente l'Unione Europea ha chiesto di normare invece le aree idonee, cioè quelle dove avrebbe senso fare gli impianti e dove quindi si potrebbe pensare di accelerare le procedure autorizzative. Il nostro governo però ha pubblicato un decreto che demandava alle regioni questa definizione, lasciando ampio margine di manovra. Addirittura alcune regioni l'hanno interpretata allargando le aree non idonee, con il paradosso di cui ci siamo occupati della regione Sardegna, che ha definito criteri che se fossero applicati farebbero sì che il 99% della regione sarebbe non idonea. E capite che diventa difficile sviluppare nuovi impianti. Ora il TAR del Lazio ha detto sostanzialmente che il decreto andrà profondamente riscritto, di conseguenza tutte le leggi regionali che sono state approvate in questi mesi a loro volta dovranno essere aggiornate per tenere conto del nuovo testo. Purtroppo questo è solo l'ennesimo esempio del grande caos regolatorio in Italia. Per chi sviluppa impianti rinnovabili è veramente una pena ed è uno dei principali ostacoli allo sviluppo ordinato di questo settore. A parte il doppio livello regolativo regionale e nazionale, e anche lì questo fa sì che si applichino regole diverse in territori diversi, c'è l'incapacità cronica di riuscire a definire un quadro di regole certo, trasparente, stabile, in modo che chi inizia a pensare di investire in un impianto possa sapere da subito se sarà più o meno semplice arrivare a realizzarlo. Invece le regole, che cambiano continuamente, creano un ambiente tossico in cui alla fine non si riesce a tutelare quello che dovremmo tutelare, si rischia di fare il gioco dei più spudorati e poi dobbiamo aumentare gli incentivi, perché altrimenti chi è che mai se li fa gli impianti rinnovabili?
Senti, parliamo spesso delle differenze di responsabilità rispetto alle emissioni e ci sono due nuovi studi a proposito di questo.
Stasera sto parlando del doppio di velocità, adesso mi tranquillo.
No, non l'avevo notato però.
Il primo studio è stato pubblicato da Nature Climate Change e mostra come i 2/3 delle emissioni sono prodotte dal 10% più ricco della popolazione mondiale, ma forse i risultati più eclatanti riguardano l'1% e lo 0,1% più ricco. Allora, l'1% più ricco, che è chi ha un reddito annuo di 147.200 euro, quindi per esempio Noi
no, ma di poco, di poco.
Sono 12.000 euro al mese, per capirci. Ecco, l'1% più ricco è responsabile del 20% del riscaldamento globale. Okay? Lo 0,1% più ricco, che sono 800.000 persone nel mondo, che guadagnano più di 500.000 di euro, cioè più di 40.000 euro al mese, è responsabile dell'8% delle emissioni globali. Però al di là della precisione, sono numeri che più o meno tornano con studi precedenti. L'altro studio invece è forse più interessante e potrebbe essere una notizia anche per Sui Generis. Perché secondo un'analisi svolta in Francia, gli uomini mediamente emettono il 26% in più delle donne. Soprattutto perché guidano di più e perché mangiano più carne rossa. E questo anche tenendo conto del fatto che normalmente gli uomini appunto fanno più chilometri, quindi anche tenendo conto del fatto che le distanze percorse sono diverse e che hanno un fabbisogno calorico mediamente più elevato, anche depurando a questi effetti, nei dati rimane comunque una differenza di quasi il 10% proprio per queste abitudini.
E allora, prima di passare al nostro primo ospite, parliamo invece di profughi interni.
Sì, si parla spesso, è uno dei temi su cui si giocano le campagne elettorali in diversi paesi del mondo, si parla spesso delle migrazioni tra paesi, ma poi in realtà la stragrande maggioranza delle persone che si spostano quando sono costrette a spostarsi, non quelle che si spostano perché vogliono spostarsi, si spostano dentro i confini nazionali. Ed è stato pubblicato l'aggiornamento del rapporto sui profughi interni a livello mondiale e devo dire che mi colpisce che se da una parte i profughi a causa dei conflitti armati in tutto il mondo sono circa 20 milioni, quelli causati invece dai disastri sono 45 milioni. E questo è un numero che nel 2024 è raddoppiato rispetto alla media dei 10 anni precedenti. E quindi questo ci fa toccare proprio con mano che cosa significa la crisi climatica, 45 milioni di persone che sono costrette a spostarsi, a cambiare casa, pur rimanendo all'interno del loro paese a causa dei disastri, e ovviamente la maggior parte di questi disastri sono legati alla crisi climatica, e questo è un tema di cui torneremo sicuramente a parlare.
E allora adesso un po' di musica, ci ascoltiamo Amy Winehouse e poi andiamo a parlare di dati sul clima.
Falling in love can bring.
Il giusto clima a Radio Popolare. Allora, per chi ci ascolta, è ormai diventata abitudine sentire gli aggiornamenti dei dati climatologici globali e dal servizio Copernicus, un po' come quando venivano pubblicati i dati Istat sull'inflazione. Ma finora non abbiamo mai approfondito veramente il funzionamento di questo servizio. E allora abbiamo in collegamento con noi Carlo Buontempo, che è climatologo, direttore del Copernicus Climate Change Service presso il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. A medio termine, benvenuto, buonasera.
Buonasera a voi.
Carlo Buontempo è uno degli italiani che, insomma, ci fanno onore all'estero con grandissimo profilo di ricerca. Allora, Carlo, ti chiederei di dirci che cos'è Copernicus, come è organizzato, come funzionate al vostro interno, come lavorate.
Copernicus, prima di tutto, è il programma europeo di osservazioni della Terra, per cui è un programma che progetta missioni satellitari, che lancia satelliti, che gestisce i dati che arrivano da questi satelliti e li rende disponibili a tutti senza restrizioni. Questo è uno degli aspetti importanti del programma, nel senso che tutti i dati sono gratuiti, sono aperti e sono utilizzabili da chiunque per qualsiasi fine. Ed è strutturato in due parti, una parte è per l'appunto la parte satellitare, la parte spaziale, e poi esiste una parte di servizi, che è strutturata su 6 servizi tematici, dal servizio dell'oceano al servizio del suolo, qualità dell'aria e il servizio dei cambiamenti climatici. È un po' quello che facciamo al Centro Europeo, che è l'ente che ha in gestione per conto della Commissione Europea il servizio dei cambiamenti climatici e anche quello della qualità dell'aria, è quello di trasformare i dati che ci arrivano dai satelliti in prodotti a valore aggiunto, che possono servire al monitoraggio ambientale, al studio delle variazioni del clima o alle scelte politiche.
E adesso farò una domanda molto banale, ma che credo sia in mente a molte persone, semplicemente magari a volte non viene formulata, no? Noi parliamo sempre, costantemente, delle temperature medie globali, no? del famoso obiettivo di cercare di rimanere, o meglio, l'obiettivo di rimanere sotto l'aumento di 2 gradi e poi di fare tutto il possibile per stare sotto 1,5 gradi, ma banalmente come si fa a misurare la temperatura mondiale media oggi e come si fa a fare il confronto con i livelli del passato quando nel passato magari non c'erano le tecnologie attuali per fare questo tipo di rilievo?
No, è un'ottima domanda, veramente è importante sottolineare come lo facciamo e come funziona, perché è un aspetto su cui forse non ci soffermiamo abbastanza. In realtà costruiamo il servizio dei cambiamenti climatici a partire dall'infrastruttura che esiste al Centro Europeo e che comunque esiste nei servizi meteorologici nazionali per fare le previsioni del tempo. Allora, per fare le previsioni del tempo il primo ingrediente, la cosa che serve, sono i dati, e di dati ne abbiamo moltissimi adesso. Per darvi un'idea, nel nostro supercalcolatore di Bologna ogni giorno arrivano dell'ordine di 800 milioni di dati di temperatura, di velocità del vento, di umidità, radiazione solare e così via. E questi dati vengono immagazzinati e vengono inseriti in un modello meteorologico che poi ci permette di fare le previsioni. Allo stesso modo possiamo però utilizzare questo modello per caratterizzare il valore di ogni variabile in qualsiasi punto del pianeta. E questo è il punto di partenza che ci permette di studiare come poi il clima sia andato cambiando negli anni. Ed è altrettanto importante sottolineare che effettivamente questa base di dati non è costante nel tempo. Normalmente si fa una grande distinzione tra il periodo prima del 1979, che normalmente si considera l'inizio dell'era satellitare nel campo meteorologico, e il periodo successivo. È chiaro che, per esempio, negli anni 50 o negli anni 40, specialmente nell'emisfero australe, dove non ci stanno quasi terre emerse, ci sono pochi navi, abbiamo molti pochi dati. E questo ovviamente aumenta l'incertezza sul valore della temperatura media globale. Ciononostante, più o meno a partire dal 1850 abbiamo abbastanza informazione dai termometri e dalle stazioni a terra per riuscire a caratterizzare il clima mondiale. Certo, con un'incertezza più grande di quella che abbiamo adesso, ma comunque sufficiente ad avere una stima del valore della temperatura media globale. Ecco, utilizzando tutti questi dati, sia quelli storici che ci vengono dalle stazioni a terra, che quelli più moderni che ci vengono dagli satelliti, dagli aerei, dalle navi e dai palloni sonda, possiamo arrivare alle conclusioni, come quelle cui siamo arrivati alla fine dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno, che il 2024 è stato verosimilmente, cioè sicuramente l'anno più caldo mai registrato dal 1940, molto probabilmente l'anno più caldo del periodo strumentale dal 1850 in poi, e con ogni probabilità uno dei più caldi degli ultimi 100.000 anni.
Io tornerei su questo concetto dell'incertezza, no? Cioè il fatto che su un dato ci sia incertezza a volte viene letto, soprattutto dagli scettici, come il fatto che non si sappia nulla di quel dato. In realtà avere incertezza significa avere dei range che però sono a volte abbastanza ristretti e con probabilità molto grande, no? Nel linguaggio dell'IPCC, per esempio, quando si dice estremamente probabile, magari si dice oltre il 99%, che insomma non è proprio come non sapere una cosa, no? Saperla al 99%.
Sì, no, è verissimo. Innanzitutto c'è da sottolineare che l'incertezza è una parte fondamentale di ogni misura, cioè non è che si può fare una misura senza fornire l'incertezza, è una cosa che si studia all'università, che si studia nei corsi anche basici di fisica, che ogni misura viene con un valore e una stima dell'incertezza. Per cui il fatto che ci sia l'incertezza aumenta il valore dell'informazione, perché ci permette di determinare entro quale rango di valori può essere il valore reale della cosa che stiamo osservando. Esiste un altro aspetto, secondo me, che vale la pena sottolineare, è che come scienziati e come scienziati del clima forse diamo fin troppo, poniamo fin troppa enfasi su questo valore dell'incertezza, al punto che spesso sembra che non sappiamo le cose di cui parliamo. E a me piacerebbe invece un po' ribaltare questa cosa, perché se c'è un ambito su cui la nostra incertezza è abbastanza bassa, è proprio l'ambito meteorologico e climatico. Innanzitutto c'è da sottolineare che non ci stanno altri settori della previsione umana dove siamo stati in grado di migliorare così tanto la nostra capacità di previsione. Si parla nel nostro settore spesso della rivoluzione silenziosa, perché magari non va sulle prime pagine dei giornali, ma di fatto abbiamo guadagnato 2 giorni negli ultimi 30 anni. Cioè dalla previsione oggi a 5 giorni è altrettanto affidabile della previsione a 3 giorni 30 anni fa, che è incredibile, come più o meno guadagniamo un giorno, in realtà anche meglio di così, guadagniamo più o meno un giorno ogni 10 anni. Quindi in un qualche senso l'incertezza va migliorando in questo campo. E l'altro aspetto è che se confrontiamo l'incertezza che abbiamo in campo climatico sul futuro, è un'incertezza molto bassa rispetto ad altre cose che succederanno nel futuro e che avranno un impatto sulle nostre scelte. Cioè non sappiamo quali saranno i tassi di interesse l'anno prossimo, o la disoccupazione tra 2 anni, o se ci sarà un conflitto mondiale nei prossimi anni. Però sappiamo con praticamente certezza che il livello del mare sarà almeno 3 mm e mezzo, 4 mm più alto di quello che non era l'anno scorso. Questa è un'informazione incredibile. Sappiamo qualcosa che con quasi assoluta certezza.
E sì, a proposito di incertezza, mi veniva in mente la mia bilancia, che se al mattino mi peso 3 volte mi dà 3 valori diversi, figuriamoci cose più complicate. Citavamo prima il 2024 come l'anno più caldo, ma viene dopo un 2023 altrettanto, come dire, importante da questo punto di vista. Ecco, cosa significa nel concreto che questo 2023-2024 sono stati anni terribili in termini non solo e non tanto di temperatura, ma di tutto quello che è collegato a questo aumento della temperatura?
Beh, innanzitutto significa che abbiamo, per il 2024 abbiamo passato per la prima volta la soglia, almeno emotivamente importante, del grado e mezzo, nel senso il grado e mezzo su scala temporale non è il grado e mezzo a cui si fa riferimento agli accordi di Parigi, ciononostante fino al 2024 questa soglia su scala annuale, cioè da gennaio fino a dicembre, non era mai stata passata, e questo è successo. La seconda cosa è che potrebbe essere l'indicazione di un'accelerazione del riscaldamento globale. Non abbiamo ancora evidenza di questo, nel senso che l'incertezza, per l'appunto si torna al tema dell'incertezza sui valori annuali della temperatura, non ci permette ancora escludere la possibilità che sia semplicemente una variazione estrema su un trend più o meno costante. Però è anche vero che, per esempio, lo sbilanciamento energetico, cioè la differenza tra l'energia che arriva dal sole e l'energia che spendiamo allo spazio sotto forma di radiazione a bassa frequenza, è andata peggiorando, quindi stiamo accumulando più energia che nel passato, e questo inevitabilmente porterà a un certo punto a un incremento, un'accelerazione della temperatura che anche i modelli climatici prevedono. Per cui è verosimile pensare che quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito, potrebbe segnare l'inizio di un trend diverso nella crescita della temperatura. Come dicevo, non lo possiamo dire con certezza, ma potrebbe essere un primo segnale di questa accelerazione.
E siamo in collegamento con Carlo Buontempo, che è direttore del Copernicus Climate Change Service, di cui parliamo spesso. E voi mensilmente pubblicate i dati sull'andamento, appunto, del clima a livello globale. Come sta andando il 2025?
Beh, il 2025 è iniziato in modo sorprendente, perché non ci aspettavamo che gennaio fosse di nuovo un mese da record, anche perché molti si aspettavano una transizione da una fase del Niño verso una fase della Niña. Queste sono le due fasi in cui si distingue la temperatura dell'Oceano Pacifico tropicale. Il Niño è la fase calda, che normalmente è associata a temperature più alte del pianeta, e la fase fredda, la Niña, normalmente si associa a temperature più moderate. Quindi dalla seconda metà dell'anno scorso ci si aspettava una transizione verso la Niña, transizione che quasi non c'è stata, nel senso che la Niña è stata estremamente debole e stiamo adesso in territorio neutrale. Anche per questo l'inizio dell'anno è stato segnato da nuovi record di temperatura. Adesso gli ultimi mesi non sono stati da record, sono stati secondi nella classifica, ciononostante.
Abbiamo perso
Carlo Bonti.
Il nostro ospite.
Sì, ci sono?
Eccoti qua.
Ecco, sono secondi soltanto dietro al 2024, che è stato veramente un anno eccezionale, per cui rimaniamo in un territorio comunque molto, molto estremo a livello di temperatura, tanto di temperature atmosferiche come di temperature degli oceani, che si mantengono anche loro al secondo livello più alto mai registrato.
E non vorrei buttarla, diciamo così, in politica, perché abbiamo fatto un discorso molto alto dal punto di vista scientifico, però inevitabilmente la scienza in questi anni ha anche dei risvolti politici. Sappiamo che l'amministrazione statunitense sta tagliando risorse e posti di lavoro in diverse importanti istituzioni per il clima. Allora mi chiedo quanto questo possa impattare per la comunità mondiale che si occupa di questi temi dal punto di vista scientifico, se avete fatto un pensiero su questo.
Ovviamente ci pensiamo molto spesso e cerchiamo di fare il possibile, perché alla fine il centro europeo ha lavorato sempre con i dati, come qualsiasi centro meteorologico climatico inevitabilmente deve lavorare con i dati che vengono da tutto il mondo. Non si può vivere o operare con le informazioni che vengono solo da un emisfero o da una nazione. E in questo senso la cooperazione e lo scambio di informazioni meteorologiche e climatiche è una delle basi del nostro lavoro, una delle basi necessarie per un monitoraggio efficiente del clima globale. E in questo senso facciamo tutto quello che è possibile come istituzione, come servizio Copernicus, per mantenere questo scambio, per assicurarci che questo possa continuare nel futuro, perché è la base di tutto quello che facciamo.
Grazie per questo lavoro che fate, che è preziosissimo e che noi sfruttiamo veramente praticamente ogni mese. Grazie Carlo Buontempo del Copernicus Climate Change Service. Alla prossima.
Alla prossima.
Fight between an artsy couple escalate. Strawberry cheeks flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Maybe if you started screaming. As she ran, panicking and weaving through the crowds on Oxford Street, watched his world dissolve in his hands, tried to roll a blend and put his head between his knees. Stop her leaping.
Allo Parks, e andiamo a cambiare discorso, e c'è uno studio di recente pubblicazione che dice che, considerati tutti i terreni del mondo dove sono stati installati degli impianti fotovoltaici, nel 13-16% dei casi questo ha comportato una perdita di colture, negli altri casi si trattava di terreni aridi o semiaridi oppure a basso valore ecosistemico, si dice. Sempre secondo questo studio, la percentuale di superficie agricola del mondo coperta da impianti fotovoltaici a terra è dello 0,02%, quindi veramente poco. Però, siccome abbiamo bisogno di installare sempre più impianti fotovoltaici, bisogna capire come ridurre il loro impatto sull'agricoltura. E allora uno dei modi è il famoso agrivoltaico, che è proprio al centro di una ricerca di cui vi andiamo a parlare, pubblicata sulla rivista scientifica Earth Future da alcuni studiosi e ricercatori e ricercatrici del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano. La nostra Marianna Osuelli ha sentito uno di loro, Nicolas Galli, che è coautore appunto di questo studio.
Allora, nella vostra ricerca avete analizzato l'impatto della riduzione dell'irraggiamento solare dovuto appunto ai pannelli fotovoltaici su 22 colture diverse. Ci potresti spiegare come avete condotto questa ricerca che, se non sbaglio, è una delle prime che cerca di ottenere dei dati di rilevanza globale, e che cosa avete scoperto?
Sì, hai detto bene, è tra le prime che ha l'ambizione di andare a disegnare una mappa globale del potenziale agrivoltaico utilizzando strumenti di modellazione biofisica. Quindi noi siamo andati a vedere con un modello di bilancio idrologico dell'agricoltura, quindi l'acqua a disposizione delle piante, quanta effettivamente ne riescono a usare, quanta ne avrebbero bisogno. E questi parametri cambiano sulla base di come cambia la radiazione, quindi di come cambia l'ombreggiatura sotto i pannelli, perché si rallenta il ritmo di crescita delle piante, quindi soprattutto laddove l'acqua è un fattore limitante, mentre di radiazione solare ce n'è molta, riduce appunto lo stress idrico delle piante e quindi ne aumenta l'efficienza produttiva. A quel punto, grazie a queste misure di cambiamento nell'efficienza produttiva delle diverse colture distribuite nel mondo, attraverso alcuni altri criteri che abbiamo sovrapposto, siamo riusciti a vedere più o meno in giro per il mondo quanta di quest'area agricola non irrigata, nel nostro caso, potrebbe essere convertibile ad agrivoltaico senza perdite significative in termini di produttività agricola. E siamo arrivati, a seconda degli scenari, a una percentuale che viaggia tra il 22 e il 35%, che detta così sembra molto, quindi tra il 22 e il 35% di tutta l'agricoltura non irrigata nel mondo si potrebbe, tra virgolette, trasformare in agrivoltaico. Ovviamente non la vogliamo trasformare tutta, però se lo rigiriamo vuol dire che per ogni campo che si può convertire ad agrivoltaico ce ne sono tra i 2 e i 4 che invece non funzionano, e quindi quando pensiamo all'agrivoltaico dobbiamo pensarci bene e in modo mirato.
Tu adesso hai parlato di colture che non avrebbero dei danni, o comunque non, per cui il minore irraggiamento non avrebbe delle conseguenze negative, ma ci sono anche delle colture in cui invece le conseguenze possono essere addirittura positive?
Allora, è una questione di accoppiamento tra cultura e clima, quindi ci vuole la coltura giusta nel clima giusto. Quindi, ad esempio, alcune che, secondo il nostro modello, possono addirittura migliorare sono alcune cerealicole in climi tendenzialmente aridi. Penso, ad esempio, al grano. Per esempio, appunto, grano sì, mais meno, perché è un tipo di metabolismo diverso, per cui risulta più sensibile a questo ombreggiamento in senso negativo.
Ecco, voi appunto avete condotto una ricerca su tutto il mondo. Quali sono le differenze territoriali più forti che avete rilevato?
Dunque, abbiamo quello che si può vedere dai risultati sono cluster, quindi raggruppamenti di aree dove appunto la sovrapposizione tra cosa c'è coltivato e il tipo di clima che c'è porta a molte aree che si possono convertire. Le zone principali che hanno questo comportamento sono il bacino del Mediterraneo, e questo lo sapevamo già, ma molto interessante anche il Sahel e l'India. E questo è un po' il vantaggio di questo studio a scala globale, che rispetto a studi localizzati che tendenzialmente si fanno nel nord del mondo, in Occidente, qui riusciamo proprio ad avere una base di confronto anche per zone che sono state molto meno esplorate dalla ricerca, ma che invece potrebbero beneficiare da questo tipo di tecnologia.
Legambiente di recente ha pubblicato un comunicato che parla proprio dello slancio dell'agrivoltaico in Italia. Dice che oltre la metà dei 304 pareri VIA rilasciati dalla commissione PNR-PNIEC del MASE lo scorso anno sono stati proprio su progetti di agrivoltaico, quindi sembra esserci una forte spinta, però al tempo stesso tanti agricoltori sono contrari, come sappiamo, si accusa l'agrivoltaico di rubare terra all'agricoltura. Come commenti la situazione attuale in Italia?
Beh, allora, l'Italia ha dalla sua come peculiarità anche il fatto, ed è un fatto importante, che il paesaggio agricolo è anche patrimonio storico-culturale, quindi c'è, se possibile, la necessità di un'attenzione anche ulteriore rispetto a tutte quelle di cui si parla tipicamente in ambito scientifico e tecnico quando si parla di agrivoltaico. Chiaro che per essere agrivoltaico che funzioni sia, cioè, in modo veramente sinergico, deve essere fatto bene. Quindi nel momento in cui diventa un fotovoltaico a spese dell'agricoltura, torniamo al punto precedente e non è più agrivoltaico nel senso stretto della parola. Cioè, il concetto di agrivoltaico si basa proprio su questa sinergia. E quindi c'è bisogno, sì, di ricerca, questo insomma quello che facciamo noi, ma anche di un quadro normativo tecnico che prevenga questo tipo di speculazioni mascherate da agrivoltaico, quindi accompagni la transizione tecnologica in modo che avvenga anche in modo giusto.
L'ultima domanda, rispetto ad altre zone appunto del mondo, in Italia come valuti i benefici che potrebbe apportare l'agrivoltaico?
Ma allora, ci sono, appunto, dicevo prima, no? Dal punto di vista biofisico funziona bene quando l'acqua è un fattore limitante alla crescita delle colture più della radiazione. E diciamo che l'Italia rientra abbastanza bene in questa casistica. Dal punto di vista poi dell'implementazione vera e propria, ci sono i problemi che dicevo prima, cioè va fatto bene, nel senso, l'Italia ha una morfologia molto complessa, un paesaggio molto articolato, un'agricoltura molto peculiare, con prodotti di esportazione di altissimo livello, quindi ci sono tutte delle cose che uno studio a scala globale come il nostro non può vedere. Quindi l'idea di questo studio è fornire appunto una base ampia di confronto da cui partire per poi affinare l'analisi con strumenti simili, ma non, diciamo, non con l'ambizione di guardare al mondo in una volta sola, ma con una maggiore precisione su quelli che possono essere i fattori locali, per andare a capire meglio le specificità del contesto, che in Italia sono tante.
Grazie mille, Nicolas.
Grazie a voi.
E allora solo un breve stacco prima di dare la linea al nostro prossimo ospite, che è già in attesa e che ci permette di tornare a parlare di quello che è accaduto in Spagna. E noi abbiamo in collegamento con noi il professor Maurizio Delfanti, professore appunto di sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
E chi meglio del professor Delfanti? Allora Maurizio, non abbiamo ancora bene capito quali siano stati gli elementi scatenanti iniziali, no? di questo fenomeno, ma abbiamo qualche informazione in più, in particolare il vostro gruppo di ricerca ha qualche informazione in più grazie a un progetto europeo che state seguendo, che ci aiuta se non altro a mettere in fila gli eventi che si sono susseguiti nell'arco di pochi minuti e poi con un'accelerazione nell'arco di pochi secondi. Allora ti chiedo, che cosa è successo?
Sì, hai detto bene, siamo giusto in grado di mettere in fila gli eventi perché l'inchiesta ufficiale a cura di ENTSO-E, che è l'associazione dei gestori di rete europei, è appena iniziata e ci vorranno certamente alcune settimane per arrivare a una ricostruzione, diciamo, ufficiale. Per quello che abbiamo potuto vedere, già nella tarda mattinata erano in corso delle oscillazioni che chiamiamo oscillazioni interarea, in qualche modo l'intero sistema interconnesso europeo, che è molto ampio, va da Lisbona fino a Budapest, quindi ci sono tantissime linee trasformatori di mezzo, era instabile, mostrava queste oscillazioni. Dopo in realtà decine di minuti si sono verificati i primi eventi decisamente anomali, cioè lo scatto di due generatori di grande potenza che è avvenuto nel sud-ovest della Spagna. Purtroppo il gestore di rete fino ad ora non ha comunicato esattamente né quali siano i generatori che sono stati persi e neanche i motivi di questo improvviso defiance di generazione. Da lì le cose sono andate progressivamente male, come tu dicevi, il sistema e il suo decadimento hanno accelerato rapidamente, quindi dai minuti passiamo ai secondi. L'evento che segna un po' il passo tra quando il sistema si poteva riprendere e quando le cose sono andate gravemente danneggiandosi è il distacco della rete iberica dalla rete francese. L'interconnessione a cavallo dei Pirenei non è particolarmente robusta, è meno del 10% del complessivo carico del sistema spagnolo, secondo le direttive europee è un livello insufficiente, quindi c'è stato uno stress particolare dell'interconnessione Spagna-Francia. Per normali procedure di emergenza si sceglie di abbandonare al proprio destino una parte del sistema, la penisola iberica, per tenere e salvaguardare in buon funzionamento il rimanente sistema, cioè tutta l'Europa continentale.
Quindi per tenere a galla, diciamo, il sistema elettrico nel suo complesso si è preferito a quel punto, e sì, è quello che succede normalmente, che si stacca, diciamo, la parte debole in quel momento, no?
Sì, è esattamente così, e questo ci ricorda molto il blackout italiano del 28 settembre 2003, certo. Quando appunto noi siamo andati precipitando in termini di frequenza e il resto del sistema invece è sopravvissuto, naturalmente con qualche oscillazione in più, con qualche tremolio, ma poi è stato in grado di rialimentare la rete spagnola per la ripresa del servizio. C'è da sottolineare, non ne sento parlare molto sui giornali, il fatto che in realtà ciò su cui si può ragionare in questo momento è quello che è accaduto dopo il distacco dalla rete continentale, perché anche in quelle condizioni il sistema, pur in un livello di emergenza, cioè pur dovendo abbandonare un po' di carico interno alla Spagna, doveva sopravvivere in base appunto ai cosiddetti piani di difesa, che prevedono anche in questo caso di perdere pezzi del sistema spagnolo pur di tenerne vivi alcuni. E invece no, qui la frequenza è crollata ulteriormente, probabilmente alcuni generatori dentro la rete spagnola si sono disconnessi inopinatamente, e questo è un po' il punto su cui ragionare, perché in realtà ci sono un po' di discussioni sul fatto che questi generatori fossero stati adeguatamente preparati per eventi di questo tipo. Tecnicamente questa operazione si chiama retrofitting, perché le prime generazioni di macchine eoliche, anche fotovoltaiche, avevano certe regolazioni intenzionali volute dai gestori di rete proprio per una disconnessione rapida. Ecco, queste regolazioni da ormai 10 anni non sono più compatibili con la sicurezza. I gestori in tutta Europa hanno lanciato un piano di sistemazione di retrofit, appunto, che per esempio in Italia, ne parlo perché ce ne siamo occupati direttamente come Politecnico, è stato particolarmente accurato, costoso, invasivo, provocando anche discussioni, però abbiamo sistemato tutto quello che si poteva sistemare con una spesa accettabile. Ecco, non so se in Spagna abbiano avuto la stessa attenzione.
Allora, vediamo se ho capito, poi magari torniamo anche sull'Italia se ci avanza tempo. Quindi tu dici, fino a qualche anno fa gli impianti eolici e fotovoltaici erano regolati in modo tale che se c'erano perturbazioni sulla rete si staccavano, e questo andava in qualche modo a proteggere la rete. Nel momento in cui il numero di impianti fotovoltaici ed eolici diventa preponderante, non ha più senso avere un'organizzazione di questo tipo, e anzi dovrebbero intervenire per proteggere la rete. Ho capito bene?
Dovrebbero contribuire a tenere in piedi la rete.
Ecco, allora,
non è accaduto, almeno così sembra.
Una delle cose su cui si è discusso in questi giorni è il tema, appunto, dell'inerzia, cioè, se ho capito bene, in passato c'erano molti impianti di generazione basati sulla rotazione dei generatori, no? Gli impianti termoelettrici sono sempre cose che fanno girare
dei rotori
per poi produrre un'elettricità che viene distribuita sulla rete, e questa loro caratteristica di girare aiutava in qualche modo una sorta di regolazione automatica, no? Se ho capito bene, cioè,
sì, costituisce una difesa automatica, una reazione automatica, appunto un'inerzia. L'inerzia in fondo è la resistenza al cambiamento, no? Quindi quando cambia o vuole cambiare la frequenza di rete, i generatori si oppongono, essendo rotanti per natura loro, cedono un po' di energia cinetica alla rete e quindi, rallentando millimetricamente, tengono comunque il sistema in una condizione di stabilità che tecnicamente misuriamo in quanto la frequenza è prossima al valore nominale di 50 Hz. Questo facevano, come tu dicevi bene, i generatori rotanti, e lo fanno ancora, tant'è che c'erano in servizio abbastanza generatori rotanti. In Italia abbiamo già delle soluzioni che prevedono macchine rotanti, ancorché non più generatori, si chiamano compensatori sincroni, cioè di fatto, anche qui la semplifichiamo un po', lasciamo non più delle macchine elettriche con attaccata una turbina meccanica che quindi esprime una potenza e la tramuta in potenza elettrica. No, non c'è più la turbina di un antitipo meccanico, c'è soltanto il rotore elettrico, che quindi è una massa rotante di grandi dimensioni che ha come effetto positivo il mantenere la frequenza di rete più stabile proprio in caso di fenomeni critici come questi.
Quindi è una specie di volano, sostanzialmente, che di nuovo
esattamente un volano.
Interviene aumentando o diminuendo la velocità di rotazione, sempre per compensare e riportare la frequenza, quei famosi 50 Hz. Questa frequenza di 50 Hz di fatto è un'espressione del perfetto equilibrio, diciamo così, tra produzione e consumo in un certo momento sulla rete.
Esattamente, i rotori, i volani la mantengono vicina a 50 Hz anche in caso di disturbi. Ora, stiamo parlando dei volani o comunque degli strumenti meccanici compensatori sincroni. In realtà il macchinario di elettronica di potenza moderno, cioè gli inverter che equipaggiano sia gli eolici sia i fotovoltaici, ma soprattutto i sistemi di accumulo, ecco, questi inverter modernamente possono esprimere in maniera artificiale la stessa qualità.
Quindi,
e infatti la chiamiamo inerzia sintetica.
Di nuovo, per capirci, noi possiamo mettere, nel momento in cui mano a mano andremo a spegnere centrali a gas e caso della Spagna, probabilmente anche centrali nucleari che probabilmente verranno col tempo spente, si può ottenere lo stesso risultato o con dei volani o con delle batterie opportunamente regolate con degli inverter che fanno lo stesso effetto, non più per un effetto meccanico ma per un effetto elettrico.
Esattamente così, tu hai parlato al futuro. In realtà in alcuni paesi, per esempio in Inghilterra, questo è già accaduto, nel senso che è già una prassi quotidiana, è già una regola inforzata dal regolatore, cioè dall'organismo, dall'autorità di regolazione che sta appunto in UK, loro hanno reso obbligatorio il requisito di inerzia sintetica sulle macchine, che addirittura poi viene prestato con modalità assoggettate a un mercato. Però in sostanza ci sono già, non dico in Europa, geograficamente sì, in Europa, dei sistemi dove queste macchine sono già sfruttate per il meglio delle loro possibilità. In altri paesi, in Italia ci stiamo pensando, in Spagna pure, però ovviamente più si agisce in maniera anticipatoria, come nel caso del retrofit in Italia, e più si tengono lontani i problemi, che naturalmente nel gestire, nel far funzionare in maniera sempre armonica e perfetta un sistema così complicato che tiene insieme centinaia di milioni di persone nei loro consumi quotidiani, beh, è chiaro che delle criticità possono sempre accadere.
Grazie Maurizio. Ricordo sempre anche il caso dell'Australia, c'erano alcuni stati dove c'erano parecchi problemi di blackout che sono stati risolti proprio installando dei grandi impianti di accumulo, cioè di batterie, che hanno compensato la rete. Allora, magari torneremo a parlarne quando terminerà questa inchiesta ufficiale e anche di questi primi due eventi che hanno originato il tutto, ci faremo un'idea un pochino più precisa. Intanto ringraziamo tantissimo Maurizio Delfanti, che è professore al Politecnico di Milano. Grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Grazie, non ho fatto tempo a dirgli che ci ha scritto un ascoltatore, Mario, per salutarlo. No, era un suo studente.
Era un saluto. Ah, perfetto.
Però magari ci sta ancora ascoltando. E lo saluta. E allora cambiamo discorso. C'è un nuovo progetto per contrastare la crisi climatica. È un progetto che si chiama Baobab. È indirizzato in particolare ai giornalisti e alle giornaliste. Ce lo presenta Angelo Miotto.
Baobab è un progetto promosso da Q-Code Mag e da Planet B, da Spore, con i finanziamenti grazie anche alla Commissione Europea e alla Fondazione Cariplo, che riguarda un approccio multidisciplinare per riuscire a districarsi, soprattutto per i giornalisti professionisti, in quello che è il linguaggio del giornalismo ambientale e del giornalismo che riguarda il disastro climatico. È un'esigenza sempre più evidente quella di avere dei professionisti formati per la ricerca sulle fonti corrette, per il debunking, per la questione di capire quali sono le fake news che vengono introdotte nel sistema e per affrontare anche con un vocabolario, che sia un vocabolario preciso, scientifico e riconosciuto, quelli che sono appunto gli scenari e le notizie che riguardano l'ambiente, la questione climatica e più in generale possiamo dire anche la transizione giusta. Per questo mettiamo a disposizione diverse expertise, a parte quella appunto di Q-Code dal punto di vista editoriale. Abbiamo poi degli esperti che sono stati individuati grazie ai nostri partner, che saranno intervistati e le loro interviste verranno messe a disposizione pubblicamente sul sito di Q-Code e sui social di Q-Code. E poi ci sarà una call alla quale invitiamo, ovviamente, se siete giornalisti professionisti della Lombardia e scrivete nei giornali e nei mezzi di comunicazione, a partecipare, con 15 posti a disposizione per due giorni di workshop che si terranno il 7 e l'8 giugno a Milano, dove avremo Caterina Orsenigo, Anna Toniolo e Valeria Barbi, che affronteranno dal punto di vista del giornalismo e anche dell'Accademia proprio alcuni casi specifici, in maniera da avere delle case history da discutere, e poi tutti insieme costruiremo poi un manifesto delle buone regole per chi affronta e scrive di questi temi. Quindi l'invito è a consultare la nostra pagina su Facebook e Instagram, Q-Code Mag, e lì metteremo appunto la call, che è aperta fino a 15 giornalisti, e soprattutto lì comunicheremo tutte queste iniziative che riguardano, come dicevo, l'approccio multidisciplinare a quello che è un grande tema dei nostri giorni, soprattutto penso alle giovani generazioni, e cioè il fatto di poter avere un'informazione corretta, precisa, scientifica, verificata proprio su una questione che ci sta tanto a cuore. Grazie.
E grazie ad Angelo Miotto. E allora, abbiamo citato il tuo libro, caro Gianluca Ruggeri, Le energie del mondo, edito dalla Terza. Abbiamo ancora un minuto per dire qualcosa sul libro e poi ci sono le prime presentazioni.
Allora, è un libro pensato per cercare di spiegare con il linguaggio più semplice possibile, ma ovviamente sempre, come dire, col massimo rigore scientifico possibile, le varie questioni energetiche. Quindi c'è un capitolo dedicato ai fossili, c'è un capitolo dedicato alle rinnovabili, c'è un capitolo dedicato al nucleare, e così via. Tutto messo anche nella cornice della crisi climatica e delle disuguaglianze. Nel libro si trovano tantissime infografiche, quindi grafici, illustrazioni, interviste, ci sono 4 interviste, quindi è un prodotto pensato per essere anche di facile consultazione. Lo presentiamo per la prima volta domani al Salone del Libro di Torino alle 15.30, nel padiglione 4, Sala Gialla, alle 15.30 domani pomeriggio, con il gruppo di lettura dei Fridays for Future di Torino. E poi a Milano lo presenteremo giovedì 22 maggio alle ore 19 alla libreria cooperativa Alaska, anche lei cooperativa, in via Carli 39, vicino ad Afori FN. Invece ci sarà un altro evento martedì sera, 20 maggio, alle 20.30, qui parleremo invece di comunità energetiche, saremo alla Sala Ghiglione in via Val di Ledro 23 a Niguarda, invitati dal gruppo di Sinistra Italiana, e parlare appunto di comunità energetiche insieme con Filippo Bovera del Politecnico, con Silvio Stoni della Cooperativa Abitare e con Anita Pirovano, che è la presidente del Municipio 9.
Ci torneremo poi sul libro del prof, non te la cavi in un minuto naturalmente, però adesso no, perché adesso la linea va a Dario Grande e al suo Sapore Indie. Una buona serata da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri. Ciao,
ciao.
Dario!
Ciao.